Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Cult Estate, la trasmissione che ci racconta quello che accade dal punto di vista della cultura in questa estate che sta per finire. Infatti questa è la nostra ultima settimana e anche l'ultima settimana del palinsesto estivo riprenderà Cult nella sua versione tradizionale lunedì prossimo alle 11.30 nel suo orario consueto. Abbiamo però tante cose da raccontarvi nel corso di questa mattinata, anche perché insomma ci sono riprese, lo abbiamo detto ieri in riapertura di questa trasmissione estiva, sono riprese molte delle cose e delle attività anche culturali che caratterizzano il post-estate, e poi ce ne sono altre che invece sono proprio caratteristiche dell'estate di cui vi parleremo. Tutto questo porta sempre con sé, lo ripeto, uno sguardo, perché più che gli argomenti, che certamente sono importanti, è importante anche il modo in cui vengono proposti. Lo sguardo di Cult da sempre è uno sguardo anche politico, nel senso più vasto del termine, cioè non necessariamente gravato da un preconcetto, ma come è accaduto nella puntata di ieri, e vi ringrazio perché molti avete scritto anche per commentarla, prendendo spunto da una serie di esiti si fanno dei ragionamenti più ampi, ma questo non credo di avere bisogno di spiegarlo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare e in particolare a quelli di Cult e di Cult Estate. Allora, cosa racconteremo quest'oggi? Fra poco sentiremo la corrispondenza di Barbara Sorrentini dal festival, anzi dalla mostra del cinema di Venezia. Poi vi parleremo un premio che è stato assegnato al direttore del Piccolo Teatro Claudio Longhi, lo sentiremo più tardi. Vi parliamo invece di un altro spazio di Milano che riapre i battenti, il Teatro Carcano, con Imagine, una rassegna di cui ci parlerà la condirettrice del Carcano, Serena Sinigaglia. Avremo ospite la scrittrice e blogger Lavinia Bianca per il suo ultimo libro edito da Feltrinelli Gramma, La vita potenziale. Vi racconteremo anche di Ryan Beveridge, un altro degli artisti che abbiamo incontrato al Festival Fringe di Edimburgo, recentemente concluso, si è concluso proprio negli ultimi giorni di agosto, con un suo spettacolo Why I Moved to Canada, perché mi sono trasferito in Canada. Lui è britannico e ha deciso appunto di spostarsi in Canada, è diventato anche cittadino, perché diventare cittadini del Canada non è complicato come diventarlo di altri paesi. Si sa, insomma, il Canada è una società autenticamente multiculturale e dunque questo fatto determina anche tutta una serie di cose che abbiamo discusso con lui a partire dal suo spettacolo. Prima però ascoltiamo un po' di musica con Billy Martin con Clove. Allora, questa era Billy Martin con Clover, un brano ipnotico, devo dire, che è una cantautrice di grandi capacità, quindi ancora grazie alla redazione musicale, mentre noi, come promesso, adesso andiamo a Venezia con la corrispondenza, perché in questo momento è in sala per una proiezione, la corrispondenza che proprio questa mattina ci ha mandato Barbara Sorrentini. E allora ascoltiamo.
Buongiorno Ira, buongiorno chi è all'ascolto. Parto da una nota climatica, siamo di nuovo sotto l'acqua un po' dopo l'inizio di questa mostra del cinema che è partita proprio con dei temporali, vento, insomma anche con danni, dopo un po' di giornate di sole, adesso è di nuovo così. Vabbè, questo è il contesto climatico di questa giornata, in cui i film che si vedranno sono quelli di Kathryn Bigelow, super premiata già nella sua storia, nel suo curriculum, vanta Oscar, vari premi, e poi il nuovo film di François Ozon, quindi Stati Uniti e Francia, questo per oggi. Lo dico subito, siamo registrati proprio perché due film sono uno dopo l'altro e non c'è il tempo purtroppo per collegarci in diretta. Detto questo, devo fare per forza un passo indietro perché ne avete sentito parlare del GR, ma soprattutto lo vedete anche su tutti i giornali, sui siti, ovunque. È stato presentato l'inizio, i primi due episodi della serie Portobello di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora. C'è anche Lino Musella in questi primi due episodi, soprattutto nel primo, il camorrista Pandico che poi, come per chi se lo ricorda, lo accusò di far parte della criminalità organizzata, insomma di collaborare, di essere sull'agendina di un camorrista e quindi per forza di esserlo anche lui. La prima parte, come dicevo, appunto, possiamo commentare soltanto due episodi al momento perché il resto lo si vedrà nel 2026 su una nuova piattaforma, anzi inaugurerà una nuova piattaforma e questa prima parte si concentra proprio sulla figura televisiva, lo showman che è stato Enzo Tortora con il programma. Appunto, durato 10 anni in cui si presentavano personaggi bizzarri, insomma, lui era un po' il capo, il padrone di casa che teneva le fila di questo show, di questa specie di grande circo che conteneva il venerdì sera un po' di tutto quello che è stata la televisione italiana di quegli anni. Da lì il passaggio in poco tempo all'accusa, all'arresto improvviso, senza una sorta, come l'ha definito poi Gifuni nelle interviste che ascolteremo dalla prossima settimana a lui, a Bellocchio, appunto una sorta di ingorgo kafkiano in cui una mattina si ritrova con le manette in carcere, prima in questura e poi in carcere. Come chi si ricorda quegli anni, i processi, la detenzione sono durati un bel po' di tempo, ci sono state scarcerazioni, poi gli arresti domiciliari, poi un nuovo processo, poi c'è stato l'intervento del Partito Radicale che lo ha inserito nelle sue file, lui si è candidato europarlamentare per avere l'immunità parlamentare. Insomma, vabbè, tutto questo è il percorso, è storia e lo vedremo anche nelle prossime puntate. Intanto, quello che si può dire è che questi due episodi sono riusciti nei confronti di un maestro, mi fa ridere, cioè chi sono io per giudicare. Però, come spesso accade con Marco Bellocchio, soprattutto in questi ultimi film, a partire dalla serie precedente, Esterno Notte, Rapito, è sempre un po' al di sopra delle aspettative. Uno ormai forse credo sia uno dei pochi per cui si può dire, certo, mi aspetto sicuramente un bel film, e poi vedendo il risultato. Si rimane sorpresi, anche perché ha ancora una lucidità pazzesca anche nel raccontare e spiegare il lavoro fatto, e questo fa capire quanto sia presente, coerente e nulla è lì per caso. Beh, quando ci sarà il momento di vederle, poi se ne riparlerà, ma soprattutto sarà chi farà il pubblico a poter giudicare. Prima di accingermi al cinema, anche perché mi sto rendendo conto che i tempi si stanno rotolando via. Volevo fare due segnalazioni di due film visti ieri. Uno è Dead Man's Wire di Gus Van Sant, che da un po' di tempo era assente al cinema, e riprende un fatto vero che è accaduto, un fatto di un crimine accaduto in anni 70. Un lavoratore che prende in ostaggio il figlio del suo capo, che lo allontana senza tante spiegazioni dal suo posto di lavoro, e la sua vendetta, la sua rabbia lo portano a rapire il figlio attaccandogli un fucile al collo e trasportandolo così dal luogo, dall'azienda a casa sua. Poi il film è tutto sul rapporto tra loro due nella casa e fuori la polizia che lo invita a lasciarlo andare. Alla fine, poi, durante il film si vedono anche le immagini delle originali di chi aveva fatto tutto questo, immagini naturalmente sporche di una pellicola che poteva essere un super 8 in quegli anni e che danno la dimensione di cos'è il film. Chiudo con Mark by Sofia Coppola, un documentario su Marc Jacobs. Stiamo parlando di uno stilista che ha lasciato un segno fortissimo negli anni 80 negli Stati Uniti, stava a New York, non solo con le sue sfilate creative, diciamo, inventate in luoghi particolari, ma soprattutto con uno stile che si rifaceva al punk e a tutte le mode musicali pop di quegli anni. Continua a piovere, ci sentiamo nelle prossime ore domani e buon ascolto, buona continuazione. Ciao.
Grazie a Barbara Sorrentini, come lei diceva la risentiremo domani, domani sarà in diretta con noi perché riusciremo appunto a intercettarla fra le proiezioni dalla mostra del cinema di Venezia. We make plans to escape. Cathedral spires call, crows soar like kites, a story from the 20s, we code in gold leaf, embroidered in silver. Suspend disbelief. Oh, this is a lock. This is a lock. This is a lock. Oh, this is just a lock. This is a lock. This is a lock. Oh, this is a fire that I. This is a love, oh, this is just love. This is a love, this is a love, oh, this is a fire. James Yorkston con questa Love featuring Joanna Söderberg, la voce femminile che avete sentito. E noi, come vi avevamo annunciato, ascoltiamo adesso un artista che abbiamo incontrato al Festival Fringe di Edimburgo e che ha intitolato il suo spettacolo Why I'm Moving to Canada, quindi un ragionamento su una emigrazione dalla Gran Bretagna, dove fino a poco tempo fa erano in tanti a voler andare, e dopo la Brexit molte cose sono cambiate e anche Ryan Beveridge, che nel frattempo, appunto, come dicevo da sommario, è diventato cittadino canadese e prosegue la sua attività di stand-up comedians e di cantautore, diciamo, teatrale, quindi da performer teatrale a tutto campo, l'ha trasformato in uno spettacolo, e è uno spettacolo, appunto, di canzoni, musica, narrazioni, riflessioni. Prima di tutto gli abbiamo chiesto un riferimento al suo percorso, eccolo qua, e ve lo tradurrò in corso d'opera.
Buongiorno Ira, buongiorno chi alla...
Oh no, no, questa è ancora Barbara Sorrentini. E allora andiamoci a cercare Beveridge. Nel frattempo vi faccio ascoltare Weezer con questa Feels Like Summer. E visto che incombono le notizie delle 10.30, allora magari Ryan Beveridge ce lo teniamo per l'ultima parte della nostra trasmissione. Ritornerò a parlarvene. E intanto, insomma, vediamo di recuperarne la voce. Weezer, Feels Like Summer. Allora, intanto, ricordandovi di cosa vi parleremo fra poco, oltre che di Ryan Beveridge, di cui avevo introdotto l'intervista che recupereremo nella seconda parte, Vi ricordo che avremo fra poco ospite Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro e vincitore del premio Enriquez, mentre più tardi parleremo con Serena Sinigaglia di Imagine, il festival che comincia oggi al Teatro Carcano, mentre avremo ospite la scrittrice e blogger Lavinia Bianca per La Vita Potenziale, edito da Feltrinelli Gramma. E dunque, fra pochissimo, fra meno di 30 secondi, le notizie delle 10.30, Cult Estate di quest'oggi ritorna dunque fra pochissimo, a risentirci tra breve. I push off in the night. Stars swinging in the sea. Eccoci alla seconda parte di Cult Estate, l'ultima settimana del nostro palinsesto estivo e quindi anche del nostro quotidiano estivo culturale. In questa seconda parte tante voci, tanti ospiti. Ed ora ci trasferiamo idealmente, o meglio, ci saremmo trasferiti lo scorso 30 di agosto a Sirolo, dove è stato assegnato per l'edizione 2025. Il premio Enriquez, o meglio i premi Enriquez, il tema del 2025, Folli d'arte e d'amore, la dimensione visionaria, trasformativa dell'arte, dichiarano i curatori e gli organizzatori del premio. Fra i premiati ricordiamo Anna Teresa Rossini, Giacomo Poretti, Elio De Capitani per Relir, Corrado Tedeschi, Paola Minaccioni, Mauro Lamantia, e poi i riconoscimenti a Orazio Zertoc, a Giampiero Beltotto, Enrico Baraldi, Nicola Borghesi, alla compagnia Kepler 452 che colleziona un altro premio, anche se insomma loro sono ancora alla scoperta di tutte le loro potenzialità. E poi ci tenevamo a parlare di un premio particolare anche per la sua motivazione, oltretutto anche per ristabilire un contatto con il direttore artistico del Piccolo Teatro di Milano in questa ripresa di quasi autunno. Quindi premio a Claudio Longhi con la seguente motivazione: per avere dirottato la storia del Piccolo Teatro, Teatro d'Europa, da un teatro di regia, quello della linea Strehler e Ronconi, a un teatro dalle molteplici traiettorie, non solo europee ma internazionali, verso orizzonti capaci di abbattere ogni forma di frontiera, sempre alla ricerca di nuovi linguaggi che appartengono ai palcoscenici del mondo, dando anche alle nuove generazioni, attraverso un'oculata politica delle residenze, la possibilità di cercarli e trovarli nel territorio italiano. Insomma, un'introduzione che ringrazio Claudio Longhi di avere ascoltato. È collegato con noi. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, dunque, ci sono insomma tanti artisti che sono stati non solo ospiti nostri, ma insomma che si sono segnalati nella passata stagione anche per il loro impegno. È un'epoca in cui credo che avere una direzione di impegno, qualunque sia questo impegno, sia quasi indispensabile per artisti che abbiano vogliano osservare un'onestà intellettuale, credo indispensabile. Credo che questo sia un po' alla base anche della motivazione che ho appena letto per il premio. Ma non chiederò a Claudio Longhi di commentare questo, perché chiaramente non andrebbe contro la sua nota riservatezza e comunque non sarebbe il caso. Gli chiedo piuttosto se si riconosce in alcuni degli elementi che sono contenuti, cioè nell'orientamento internazionale, nell'apertura verso giovani energie a cui viene data la possibilità preziosa, insomma, di sperimentare.
Grazie. Allora, sì, diciamo che una cosa che mi ha molto colpito è che questa motivazione credo fotografi in modo molto precisa quantomeno i miei obiettivi, poi gli obiettivi siano stati raggiunti, questo
no certo, l'importante però intanto cominciare ad averne di precisi.
Sì. Sicuramente gli obiettivi ci sono stati colti in misura molto esatta, perché effettivamente in questi anni il tentativo che ho cercato di mettere in campo è stato quello di raccontare nel modo più esaustivo possibile la scena contemporanea e le trasformazioni che la scena italiana sta attraversando in questi anni, trasformazioni che riguardano una messa in discussione indiscutibilmente della funzione della regia magistrale, della regia forte così come l'avevamo immaginata nell'ultimo scorcio del XX secolo, e che quindi ci racconta della molteplicità di traiettorie, per l'appunto, che gli artisti stanno mettendo in campo nel cercare di reimmaginare i processi creativi, e sono convinto che in questa riflessione, in questo laboratorio che si è creato in Italia, sia fondamentale il confronto con quello che accade oltre i confini del nostro paese, per trovare sulla scena internazionale delle suggestioni, dei termini di paragone, anche di polemica nei confronti rispetto a quanto sta accadendo da altre parti. E tutto questo credo anche nel rispetto di quella che è l'identità del Piccolo Teatro di Milano, che peraltro è contestualmente anche Teatro d'Europa.
Sì, questo è molto chiaro, insomma, anche dalla direzione che Claudio Longhi ha dato, insomma, non solo alle produzioni del Piccolo Teatro, ma anche a tutto ciò che è stato ospitato in questo periodo, che ha ricompreso, lo ricordiamo, nella prima parte della sua direzione artistica, del primo mandato, che ha ricevuto anche tutta l'epoca del Covid, che è stata un'altra occasione importante di riflessione, per quanto dolorosa, ma insomma è stata anche quella un modo per aprirsi in un momento in cui tutto chiudeva. Invece faccio un altro tipo di domanda, pensando anche a un'altra iniziativa fortemente voluta da Claudio Longhi e da tutta la squadra del Piccolo Teatro, quella del Festival Presente Indicativo, un'attività, una manifestazione molto faticosa da organizzare vista la dimensione, la portata di alcuni spettacoli, di alcune proposte, ma che però va proprio nella direzione che Claudio Longhi ci diceva, di farci conoscere la società contemporanea attraverso lo sguardo di tanti artisti, anche in una maniera disturbante, difficile, no? Cioè, quindi non in un'ottica, come dire, di attrarre facile pubblico, ma quella di proporre ad un pubblico qualcosa che non ha mai visto. Penso a esperienze come Rotko, che i nostri ascoltatori hanno commentato entusiasticamente, quelli che sono riusciti a venirlo a vedere, per esempio.
Sì, credo che da un certo punto di vista il festival presente indicativo segna il Piccolo Teatro di Milano una sorta di punto di approdo di un percorso che ha radici lontane e che corrisponde a quella necessità di apertura e di dialogo alla scena internazionale di cui stavamo parlando, e al tempo stesso è il punto di partenza di un viaggio, perché il presente che stiamo vivendo è un presente che è già di per sé figura del futuro che abbiamo davanti, proprio perché consente delle indicazioni, degli stimoli, delle suggestioni rispetto a quello che ci auguriamo possa essere il nostro futuro. Questo è lo spirito ancipite di questo festival e la sfida che ogni due anni cerchiamo di mettere in campo. Rispetto alla natura poi delle proposte, credo che ci sono tanti modi di dialogare con la contemporaneità, puoi assecondarla, puoi prenderla a contropelo, puoi metterla in discussione, credo che sia importante che gli artisti, in ragione della loro sensibilità, trovino l'attitudine più loro congeniale per raccontare la contemporaneità, anche in modo disturbante in certi casi.
Beh, la contemporaneità è disturbante, quindi forse bisognerebbe far la pace con questo concetto.
No? E anche con la portato di visionarietà che il presente si porta dentro, e credo che uno spettacolo come Rotko da questo punto di vista e il talento visionario di Tarkovsky da questo punto di vista facciano veramente modello.
Ho fatto quell'esempio perché è davvero un modello, ma ce ne sarebbero tanti altri. Ultima e breve domanda a Claudio Longhi, la risposta potrebbe essere lunghissima, ma so che lui insomma magari ci darà solo qualche indizio, qualche spunto. Al di là della prossima stagione, cosa vorrebbe che da questo presente scaturisse per il Piccolo in futuro, ancora che non ha ancora fatto? Scegliamone, cioè insomma ci sono tante cose, magari scegliamone un paio.
Ma allora in realtà la cosa che mi piacerebbe è che in qualche modo si potessero consolidare e arricchire anche delle prospettive di lavoro che sono state importanti in questi anni. In prima battuta, nel dialogo con la città, penso a tutti gli interventi che ci hanno portato in vari modi, da quello più squisitamente artistico a quello più squisitamente promozionale, ci hanno portato a dialogare con la città anche fuori dalle nostre sedi, ribadendo e rilanciando la dimensione partecipativa del teatro, non solo nei termini di esperienze squisitamente partecipative, ma proprio per restituire al teatro quella funzione di forza aggregativa rispetto alla comunità, che credo sia più che mai importante, se non dire necessaria, per il nostro presente. E dall'altra parte, nel doppio orizzonte di cui parlavamo prima, quello milanese da un certo punto di vista ed europeo dall'altra parte, credo sia importante infittire le trame del dialogo con gli interlocutori teatrali internazionali, perché in quella complessità, in questo presente così complesso e disturbante che viviamo, il dialogo con gli altri teatri è fondamentale.
Beh, questo è interessante, molto, grazie per avercelo detto. Ancora congratulazioni a Claudio Longhi per il premio Enriquez e grazie, buon lavoro per la prossima stagione, a risentirci.
Grazie a voi.
A presto. Insomma, il caso ha voluto, perché non è una cosa che abbiamo pianificato, ma mi fa molto piacere, passiamo da un direttore artistico all'altra, nel senso che salutiamo e ringraziamo Claudio Longhi, che è stato con noi fino a un attimo fa, direttore artistico del Piccolo Teatro di Milano. A Milano restiamo, perché insomma, come vi dicevo da sommario, questa ultima settimana del palinsesto estivo e di cult estate ci serve anche a raccontare alcune delle cose importanti che accadono in questa prima parte di settembre. Una di queste è la terza edizione di Imagine. Allora, Imagine è un progetto che abbiamo già avuto occasione di introdurre, il suo sottotitolo è il Festival delle Connessioni Umane. Le proposte sono di varia natura, dalle passeggiate agli spettacoli alla musica ai laboratori, e si svolge in piazza Adriano Olivetti a Milano da oggi al 6 di settembre. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, a organizzarlo è il teatro Carcano in collaborazione con il Municipio 5. Si va insomma in quella zona, il quartiere Simbiosis a sud di Porta Romana, una di quelle zone che a Milano stanno subendo un grande mutamento, un grande cambiamento, dove accadranno e avranno sede molte cose, l'edizione di quest'anno è dedicata al tema della speranza, ispirandosi a delle riflessioni di un celebre filosofo, ma preferisco che ce lo dica Serena Sinigaglia, condirettrice insieme a Lella Costa del teatro Carcano. Ecco perché dicevo, passiamo da un teatro all'altro e anche da una direzione artistica all'altra. Buongiorno Serena, ciao.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Ben ritrovata.
Grazie, grazie.
Allora, dunque, il clima non ci è tanto amico in questi giorni, cosa che insomma io sono veramente vicina a tutti gli artisti e i direttori artistici che devono organizzare eventi in questi giorni a Milano, ma credo che andrà in via, sia in via di miglioramento per quello che posso, abbiamo potuto capire anche da chi ce lo racconta qui a Radio Popolare, quindi animo.
No? guarda, facciamo tutti gli scongiuri del caso, non so bene chi invocare.
No, ma insomma dovrebbe...
Aiutaci tu, non lo so.
sì, ma insomma possiamo scegliere tutta una serie di entità di vario tipo, che tanto esatto. In questi momenti si invoca qualunque cosa. Lo facciamo anche noi per voi, ma a parte questo, insomma, volevo due riflessioni tue intanto sui luoghi e sulla direzione del festival, il suo tema di questa edizione. Parlavo di un celebre filosofo che lo ha ispirato.
Sì, il filosofo è Ben Chul Han, è il filosofo coreano che però insegna da moltissimo tempo in Germania, ad Heidelberg, ed è un po' per me diventato nel tempo un punto di riferimento, perché è uno dei pochi filosofi che, diciamo, si sforza di divulgare un pensiero sul contemporaneo in maniera in qualche modo intelligibile. E allora, insomma, mi sono appassionata ai suoi piccoli pamphlet filosofici, e in particolare la sua ultima pubblicazione, credo sia la ultima, è questo saggio il cui titolo già la dice lunga, perché dice: contro la società dell'apocalisse, la rivoluzione della speranza. In fondo, fin da quando abbiamo cominciato a progettare per il Carcano, è un po' una novità della direzione artistica attuale. Io e Lella Costa e Mariangela Pitturru siamo subentrate al Carcano in piena pandemia, quindi diciamo poi è diventato realmente attiva la direzione artistica nel corso, si può dire, dell'anno scorso, diciamo di massimo un paio d'anni fa. Prima bisognava traghettare, e il Carcano non era solito andare nelle piazze e spostarsi, mentre per noi è fondamentale farlo, perché un teatro oggi vive anche nell'andare fuori dal proprio luogo. E questa bellissima iniziativa del Comune di Milano, Non Milano è viva nei quartieri, metteva a disposizione delle piazze, tra cui Piazza Olivetti. E Piazza Olivetti è una piazza che, se ci siete andati, avete visto questa grande scritta "Tu sei futuro", no? È una piazza. Sì. Molto, come dire, proiettata in una visione del futuro, fatta di specchi, fatta di tecnologia, e la sede di Fastweb, come dicevi, accanto alla Fondazione Prada e a due passi dal Villaggio Olimpico per le Olimpiadi. Quindi è un posto in qualche modo che incarna il paradosso di questa visione tutta in una direzione del futuro.
Certo.
Poi di fatto è una piazza molto vuota di
umanità. Sì.
È una piazza non abitata, è una piazza attraversata ma non abitata. E questa è una contraddizione delle grandi metropoli che conosciamo da tempo, non è naturalmente solo oggi. Quindi, insomma, più che mai è una piazza che ha bisogno di essere popolata, e il festival nel suo piccolo, anche l'anno scorso quello organizzato dal CRT, insomma, l'ha fatto. Il teatro può creare connessioni che magari generano non solo riflessioni ma anche la possibilità di vedere, vivere una piazza in tutte le sue, insomma, caratteristiche, in tutte le sue potenzialità. E insomma, quindi torniamo a Ben Chul Han, la riflessione che fa il filosofo è: noi siamo afflitti dalla tirannia del presente, come se la paura del cataclisma ecologico, pandemico, delle guerre globali ci portasse in maniera naturale a non guardare più il futuro, a pensare che il futuro non c'è. E questa tirannia del presente genera chiaramente sofferenza, disagio, probabilmente alimenta anche la guerra stessa, ahimè. E allora ci sembrava necessario proiettare il pensiero verso invece scenari possibili, e la speranza è lo strumento, la speranza laica naturalmente, certo. Una speranza che sa in qualche modo immaginare, ma non perché vuole ottenere qualcosa, ma perché l'atto stesso di sperare che le cose possano migliorare ti rende il presente, ti accende il presente. Poi quello che accade successivamente non è dato controllarlo in ogni sua parte, ma la tua vita sarà accesa e quindi sicuramente genererà una serie di fattori, diciamo, positivi. E questa traiettoria dell'uomo che ha bisogno del passato, del presente e del futuro ci è sembrata quanto mai calzante per la nostra epoca.
Eh sì, sono dei presupposti che credo abbiate ritenuto necessari. Entriamo nel merito di queste giornate, cosa accadrà?
Beh, allora intanto partiamo dalla cosa a mio avviso più rilevante, più importante. Avremo due laboratori diurni a libero accesso, uno rivolto agli over 60, l'altro rivolto ai minori stranieri non accompagnati, quindi in collaborazione con la cooperativa Comunità Progetto, dove in qualche modo i cittadini e questi ragazzi possono condividere un percorso teatrale di conoscenza reciproca. E avremo la caccia al tesoro rivolta alle famiglie il sabato mattina, organizzata dall'associazione Quattro Gatti, che poi è un modo, la caccia al tesoro fatta proprio nel quartiere, ma in particolare intorno a Piazza Olivetti, per conoscere, per esplorare tutte le realtà associative del quartiere, perché poi Milano è così, è una città che dove meno te lo aspetti scopri associazioni, cooperative, sì. Persone che poi di fatto giorno dopo giorno cercano di crearle quelle connessioni. Allora si tratta di andare sul campo e conoscerle, e questa caccia al tesoro ti permette di farlo perché le attraversa tutte praticamente, quelle intorno a Piazza Olivetti. E poi abbiamo una passeggiata sonora che è un altro must del festival di questi anni, organizzata dall'associazione In Luogo, che è un gruppo di giovani che fa proprio questo, esplora i luoghi e poi li ripropone in cuffia camminando. E quest'anno naturalmente il tema centrale è la ristrutturazione dello scalo di Porta Romana, tema caldo, diciamo, certo. Milano, e che adesso è praticamente ultimata. La torre A2A no, ma gli alloggi per gli atleti, che poi diventeranno, come sappiamo, diventerà un enorme studentato, è terminato, quindi le persone che si iscrivono alla camminata possono seguire, attraversare Piazza Olivetti e arrivare fino allo scalo di Porta Romana accompagnati dalle indagini che il drammaturgo, la regista e il sound designer hanno compiuto, proprio storica ma anche così di stampo emotivo, intorno a queste strade, a questi luoghi di Milano che così tanto si stanno trasformando. È un altro modo per capire quale futuro, chi immagina il futuro, cos'è il futuro. L'importante è che non ci spaventi, poi dopodiché si può discutere se il futuro, certo, che mi stai proponendo è quello che io immagino essere il mio o il più possibilmente umano, ma quella è già discussione dialettica.
Intanto cominciamo a porci il problema.
Non sì. È chiudere gli occhi, non avere paura.
Certo. Allora, dove troviamo tutte le informazioni, Serena? Dobbiamo andare?
Sul sito del Carcano.
Sul sito del Carcano, infatti.
Tutto. Poi naturalmente c'è la programmazione serale, sì, di spettacoli, tra cui anche proprio il tema di Ben Chulan verrà discusso da Itlon, Quindi, per chi volesse approfondire, ci sono questi due straordinari nostri filosofi divulgativi che terranno una serata proprio su questo. Beh, poi il festival è molto trasversale, quindi abbiamo musica, abbiamo danza con un gruppo di diversamente abili strepitosi che danzano, abbiamo la balera, abbiamo naturalmente Lella Costa che apre il festival con Patria di Patrizia Cavalli, e anche lì è un ragionamento importante nel contemporaneo, la differenza tra il concetto di patria e il concetto di nazione, che cos'è patria, che cos'è l'appartenenza, senza appartenenza
è vero,
un segnale.
Vero. Infatti,
quindi visitate il sito.
Grazie, allora visitiamo il sito e poi verremo al Carcano, insomma torneremo a parlarne. E intanto Imagine
grazie.
In Piazza Olivetti, terza edizione da stasera. Grazie, a risentirci.
Grazie mille,
a risentirci. Ciao Serena.
Ciao, ciao. Risentirci.
Teniamoci questa Summer Noon che ci ha accompagnati e lo farà insomma fino alla fine della settimana del palinsesto estivo Cult Estate, il quotidiano estivo culturale di Radio Popolare. Oggi attraversa anche la letteratura, come facciamo quasi sempre. Tra l'altro ne approfitto per rispondere a un nostro ascoltatore Marco Guglielmo che ci chiede del Festival della Letteratura a Mantova che inizia domani. Certo, certo, ne parleremo, e laggiù per noi ci sarà come sempre Roberto Festa, quindi poi vi racconteremo interviste in diretta e raccolte anche in precedenza su questa nuova edizione del Festival di Mantova. Ma vogliamo parlare di un esordio letterario di grande maturità, la scrittura di questa autrice credo abbia colpito osservatori e lettori, addetti ai lavori e non, perché insomma il percorso, poi ce lo racconterà lei stessa, attraversa diversi strumenti espressivi, è una grande testimonianza della contemporaneità. Ne abbiamo parlato fino adesso con interlocutori significativi come il direttore del Piccolo Teatro Claudio Longhi o la direttrice del teatro, condirettrice del Teatro Carcano Serena Sinigaglia. Abbiamo parlato di presente, di futuro, di contemporaneità in maniera vasta, a partire dalla filosofia, attraversando le arti. E qui tutto questo c'è, c'è una, intanto una solidissima base culturale che fa capolino in maniera non retorica, cosa che trovo straordinaria, e poi c'è una vita di fiction che diventa una, a mio avviso, una sperimentazione molto moderna sul tema del doppio. perché potrebbe sembrare un romanzo che ci parla di tutto quello che il mondo virtuale ci propone, oppure dei suoi pericoli, delle sue trappole, della sua fascinazione, ma non è solo questo. Dentro appunto c'è un tema eterno, universale, che, come ripeto, io ho riscontrato, quello del doppio. Lavinia Bianca, La vita potenziale, Feltrinelli Gramma, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, intanto non so se posso utilizzare anche l'altro nome parlando di doppio.
Sì, direi senza particolari problemi, lo pseudonimo serve per mettere un confine, ma non ci sono,
certo.
Diciamo,
infatti, io però in tal senso chiedo sempre il permesso, insomma, cioè nel senso che non amo le interviste aggressive, quindi Federica e Lavinia sono due nomi importanti. Lavinia firma La vita potenziale. Lavinia nasce da un blog, giusto?
Esatto, nasce su un blog che faceva parte di una piattaforma che è stata poi dismessa poco prima del 2010, che è Splinder. Nasce come esperimento, cioè come approccio alla letteratura. Diciamo, tutti noi scrittori amatoriali ci cimentavamo lì per rincorrere le prime forme di artigianato narrativo che ci mettevano in contatto con un pubblico, perché da nativa digitale chiaramente il mio approccio con la virtualità e con il web è stato assolutamente precoce. Io ho approcciato appunto ad una connessione internet prima dei 10 anni, quindi è stato poi fisiologico fondare un blog letterario alla luce anche delle mie attitudini. Sono sempre stata una appassionata lettrice e mi cimentavo appunto con la scrittura, e Splinder mi ha accolto e mi ha dato modo di avere per la prima volta un audience, oltretutto un audience fortemente profilata, perché in quel contesto che era molto diciamo di genere convergevano una serie di appassionati appunto di età diverse, gran lettori, lettori forti, con le mie stesse propensioni, e non era assolutamente facile, provenendo da una provincia che aveva sicuramente i suoi pregi ma anche i suoi limiti, anche diciamo il perimetro di un liceo classico che per carità è stato formativo, però insomma c'erano tanti ragazzi giovanissimi di provincia che non avevano questo grande amore per autori cardinali, che per me sono stati cardinali per la mia formazione, per autori, soprattutto parlo della Beat Generation. Sono stata sin da subito un'appassionata di letteratura contemporanea americana. Ho saltato un po' più e pari la fase dei classici, dei russi, della letteratura francese, che poi ho recuperato ex post da, diciamo, in una prima maturità. Il blog è stato il mio primo ponte con il mondo esterno, che poi,
certo,
mi è preparata ai social, diciamo, che sono stati poi gli epigoni dei blog.
Tra l'altro, insomma, mondo abbondantemente trascurato dalla critica e invece importante. Io ho avuto, ma come anche altri, voglio dire, addetti ai lavori, ho avuto parecchi contatti, insomma, con chi è nato letterariamente in questa maniera, e ho sempre, come dire, sono sempre rimasta molto colpita anche dalla profondità delle esperienze che si potevano ritrovare. Ma come sempre, insomma, in Italia c'è una passione per l'etichetta e per i compartimenti stagni che è dura a morire, insomma, cioè, per cui grazie per aver ricordato come funzionava e come questa cosa poteva essere davvero un punto di partenza per chi altrimenti non avrebbe avuto nessuno attraverso l'editoria,
esatto,
più tradizionale, dove poi magari si può approdare, come nel suo caso. In questo caso, insomma, in una collana, devo dire, piuttosto visionaria e interessante. Veniamo insomma a questo romanzo, che è anche più di un romanzo, come dicevo, è anche una testimonianza. La vita potenziale, il titolo significativo e anche molto chiaro, insomma, ci trasmette una esistenza che in qualche modo segue, prende le mosse, insomma, dalla Lavinia che ci è appena stata raccontata. Un universo molto disinvolto e ironico, ma anche estremamente coraggioso, un universo virtuale, una vita potenziale per l'appunto, che poi però diventa e trasborda in una vita reale, con anche dolori e difficoltà della vita reale, no?
Assolutamente. La vita potenziale è stato un po' un gioco dicotomico, ecco, sia ecco. In termini proprio letterali, cioè nel senso cercavo una dicotomia che fosse anche masticabile,
sì.
Da contrapporre appunto al concetto di vita reale. La vita potenziale è un titolo che chiaramente nasce, come quasi sempre accade, come colpo di coda alla fine della stesura del manoscritto. Diciamo che è stato un po' fisiologico biforcare le due dimensioni. La vita potenziale è un po' il contesto in cui la protagonista, appunto Lavinia, che è il mio alter ego, ecco, senza fare
certo.
Mistero, la protagonista si diciamo trova un proprio spazio di espressione, appunto venendo da un contesto non soltanto provinciale, quindi con tutti i limiti culturali della provincia, ma anche appunto provenendo da una dimensione genitoriale segnatamente anaffettiva, due genitori appunto non del tutto privi di vocazione, non del tutto dotati di vocazione genitoriale.
Ma quanti ce ne sono? Cioè, ce ne sono
esattamente, esattamente. Diciamo che magari spesso non si dice, ecco, oppure si dice nel chiuso delle quattro mura.
Non si può più ammettere di essere dei cattivi genitori o comunque di non essere tagliati per fare i genitori. Lo facevano meglio quelli della generazione precedente. Che, insomma,
sì, esatto, esatto, esattamente. Diciamo che queste cose diciamo, non si dicono, cioè non sempre escono fuori dal perimetro dello studio del terapista,
certo.
Però quando diciamo si trova il coraggio di mettere a terra questi concetti e di affrontarli anche senza troppa sacralità, magari si può arrivare a delle verità condivise. Per carità, io non ho pretese da romanzo mondo, però penso che il concetto di vita potenziale, il concetto di virtualità come altro quando sia un po' generazionale, quantomeno della mia generazione, ecco, noi che siamo stati un po' a cavallo tra
sicuramente
le dimensioni e le due.
Intanto però l'hanno scoperto anche i boomer in realtà l'altro quando lo utilizzano con grande efferatezza, devo dire, perché guardandomi intorno vedo, dato che appunto sono numerosissimi e anche per fortuna loro insomma longevi, il meccanismo devo dire è tracimato, è intergenerazionale, ma certo, giustamente è sicuramente una caratteristica, anche perché l'enorme popolarità, no, che Lavinia ottiene attraverso la creazione della sua esistenza virtuale, del suo modo insomma di interagire con un grande pubblico, è profondamente gratificante, no?
Sì, certo, è assolutamente cibo per la sua fame di amore. Una fame di amore che appunto trova un po' di difficoltà ad attecchire nel contesto familiare, ma che più facilmente le consente di denudarsi in tutti i sensi, cioè sia lato che stricto senso, le consente di denudarsi utilizzando la virtualità come diciamo dispositivo di autorappresentazione di se stessa. In questo gioco rientra anche la sessualità, che Lavinia esplora anche in larga parte proprio in questo contesto, in questo perimetro bidimensionale virtuale, scoprendo che non esiste semplicemente un sesso idraulico, che non si tratta semplicemente di coiti, ma che ci può essere tutto intorno una suggestione,
ecco,
legata al texting, legata ai contenuti anche da condividere, le fotografie, i video che ritraggono, che immortalano l'immagine, la propria immagine. Quindi ecco, è anche un romanzo molto poco moralista in tal senso. Ecco.
Stavo per arrivarci, perché quello che mi ha conquistata, poi non so, immagino anche altri lettori, ma insomma io parlo di quello che ho visto io, è un affrontare un sesso articolato, maturo, raffinato, uno scoprirlo attraverso questo meccanismo che sembra distante, no, dalla realtà, almeno dalla realtà diciamo concreta, fisica, materiale, che invece è un ottimo strumento per comprendere, come si è detto, che il sesso non è soltanto un'operazione idraulica, qualcosa che tuttora per tutta una parte del femminile occidentale non è automatico, e forse anche per il maschile, mi viene da dire. Quindi io trovo che questa, come dire, questa sorta di educazione erotico-sentimentale che viene attraverso la vita potenziale sia altamente formativa e descritta con un'ironia per cui le faccio veramente i complimenti.
La ringrazio. La ringrazio. Non c'è, diciamo, un vero e proprio erotismo, per come l'immaginario collettivo è percepito, nel senso che se un lettore dovesse immaginarsi di trovarsi di fronte un romanzo alla Lady Chatterley, ecco, o anche alla Madame Bovary, senza voler scomodare i mostri sacri, ecco, diciamo che forse è meno innervato l'erotismo nel vero senso del termine, perché appunto, come ha detto lei, il sesso è estremamente cerebrale ed è un mezzo per ottenere validazione e riconoscimento affettivo. Quindi,
però viva Dio, è successo agli intellettuali di tutte le generazioni, da Kundera in poi, di passare dalla dimensione intellettuale per arrivare a quella sessuale. Io lo trovo un percorso interessante. Poi su questo potremmo aprire un grandissimo dibattito.
Esatto, un vaso di Pandora.
Esatto. Ho soltanto 2 minuti, mi dispiace, per chiederle, come avevamo accennato all'inizio, l'approdo nella vita reale, che non è così se nella vita reale, io uso questo termine improprio, cioè diciamo l'approdo in una vita che non è quella creata in questo universo così ben congegnato, insomma, dalla protagonista, che porta con sé invece anche delle esperienze, insomma, dei bei tonfi, no?
Sì, assolutamente. Le tre dimensioni che in un primo tempo la protagonista gira vivendo quasi totalmente appunto nella bidimensionalità, nella vita potenziale, poi quando si rende conto di voler provare a cimentarsi, di voler provare ad uscire da questa sorta di gabbia, perché poi è innegabile che una dimensione potenziale, per quanto sognata, idealizzata e proiettata, possa avere insomma le sue controindicazioni, quando la protagonista prova a venirne fuori e ad approdare in un mondo reale e tangibile, si accorge che è caratterizzato chiaramente da lutti, dolori e fragilità che sono poi insomma inevitabili. Quindi lo schiaffo violento in pieno volto che la protagonista prende la induce poi in un certo senso a rintanarsi nuovamente in una bidimensionalità che fondamentalmente non è un ripiego, cioè diciamo che si vuole anche dare, il romanzo vorrebbe anche dare una dignità ad una scelta di vita che anticonvenzionale, che è dissonante, senza appunto voler emettere un giudizio di merito, cioè vivere la finzione, vivere la virtualità, potrebbe essere una soluzione alternativa alla vita tradizionale e convenzionale di una donna che sceglie di vivere casa, ufficio e famiglia. Ecco, quindi è un modo anche un po' per legittimare delle scelte un po' anticonvenzionali, e senza voler far sentire diverso, marginalizzato nessuno, cioè la vita potenziale è semplicemente un'opportunità, non è un ripiego.
La vita potenziale è sempre stata praticata, io ritengo, in tutte le generazioni, dalle donne particolarmente, no? Si pensi alle mille possibilità di ritiro che c'erano, no, in passato, e che puntualmente venivano considerate un ripiego da quelli che vivevano la cosiddetta vita normale, no? E io, se però penso a Hildegarda von Bingen, penso a uno spirito che viveva in una condizione monacale, che ha prodotto delle opere che sono arrivate fino a noi oggi assolutamente rivoluzionarie. Chiaro, poi c'erano storie molto più drammatiche, molto più tristi, e su quello dovremmo insistere, su questioni legate al sociale e alle possibilità delle donne del passato, che erano molto meno. Ma però io trovo che questa accezione, cioè, no, di una scelta di non vivere un certo tipo di vita, sia assolutamente rispettabile, quindi grazie per averlo spiegato così bene.
Grazie a lei.
Allora, abbiamo parlato, sia pure soltanto accennando, ma insomma io credo che forse, se vi abbiamo incuriositi, il modo migliore sia leggere La vita potenziale di Lavinia Bianca. Io intanto ringrazio anche Federica
a lei,
per Gramma Feltrinelli, uscito da poco. Davvero grazie, buon lavoro, a risentirci.
Grazie, buona giornata.
A presto.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? First name is free, last name is dumb. Choose to believe in where we're from. Freedom, freedom.
Rieccoci, la voce di Ryan Beveridge che nel 2019 se ne va in Canada dopo che la Brexit lo disgusta, lo spaventa. Lui britannico racconta la sua storia con una stand-up comedy d'autore combinata con canzoni suonate alla chitarra in un contesto un po' assurdo. Abbiamo parlato con lui al Fringe di Edimburgo.
You know, in Canada, when you're emigrating, you lose points as you get older. You're less economically valuable, and they have you on a points-based system. And so from like 31, you lose points compared to 30. And so there was a real like time constraint. I was like, it is my one chance.
In realtà ho deciso di andarmene all'alba dei 30 perché in Canada, molti non lo sanno, si perdono proprio dei punti per l'ottenimento della cittadinanza man mano che si invecchia. Perché insomma si viene ritenuti meno utili alla società.
Like it. But in Canada and they're talented. You can just talk to them like they're any other guy.
I see. Yeah.
And that's really attractive for me. Like I like the sort of social barriers feel less. Yeah.
Però invece uno dei vantaggi è che, come molti hanno intuito, in Canada le barriere sociali, la differenza fra classi così pesanti in Gran Bretagna e anche nel vecchio Occidente in generale, cadono. Chiunque può farcela.
Quite likeable. I can almost spot a Canadian from an American physically, because they just look, they look less vain, they look a bit more like...
C'è una grande differenza però fra i cittadini e le cittadine americani e quelle canadesi. Almeno io mi accorgo subito se uno è americano, statunitense oppure se è canadese. Dal mio punto di vista sembrano un po' meno vanitosi, un po' meno magniloquenti.
Very gun loving state in America.
Oh yeah.
He gets into
E beh, del resto, gli sto dicendo io, ci siamo incontrati alla fine del suo spettacolo, This I'm Moving to Canada, è il titolo. Molti stati, poi per esempio, le persone si armano fino ai denti, hanno un'idea della difesa personale e della proprietà, forse anche un po' ossessiva.
Shooting me.
Per esempio, io ricordo il film di Michael Moore in cui approda in Canada e scopre che le persone vivono spesso con la porta non chiusa a chiave perché appunto
comedy in America, so I had thought about going over there for that, but I do just love Canadians, so I think it would be difficult to go unless I was going for a year.
Sì, io, mi ha risposto Ryan Beveridge, amo molto i canadesi anche per questo motivo, per la fiducia reciproca, per il fatto che anche nelle grandi città si cerca di avere di partenza una fiducia nel prossimo, e perché poi appunto le armi non sono così diffuse come negli Stati Uniti.
Write about and make it funny. Yeah.
But how is the situation there? How do they, I mean, the people you know, obviously, and the city, or the places you've seen and you've lived in, how do they actually react?
Ecco, poi gli ho chiesto della reazione dei canadesi, almeno delle persone che conosce lui, rispetto a ciò che sta accadendo in America al governo Trump.
No, how they perceive it? Do they still feel...
Yeah, they feel it in... They feel it in Toronto because it's, you know, it's a kind of liberal type of place where they think about such things. And I think when you go somewhere more rural, they think about it less. Like, life is, it is what it is. We are here. You can't change it.
I thought that with the changing...
Ecco, sì, io credo che le problematiche, tra l'altro il Canada è stato al centro per un lungo periodo dei discorsi di Donald Trump, venga percepito in città come Toronto, dove vivo, perché è una città insomma anche molto interessata all'attualità politica. In zone rurali meno.
No, I think I feel awareness, and I've kind of learned. The thing is, there's still things that are coming out about colonization. Like there was a scandal recently about some First Nations kids who were like schooled and basically killed. Which, you know, that's a very like blunt kind of summarization of it. I couldn't, but it was. There was some really dark stuff that came out very recently about some of the atrocities caused in those sort of schools. And
yep.
So it's kind of still on everyone's radar. Also the the street names, like there's a street in Canada, in Toronto, called Dundas, named after Henry Dundas, who's, I believe he's responsible for delaying the end of slavery. And so the news is still kind of dropping, and so, people do still seem to be quite aware, actually.
E poi c'è una consapevolezza anche della propria storia di paese coloniale che ha in alcuni casi perseguitato, addirittura massacrato, come è accaduto in fatti che vengono alla luce soltanto adesso, molti dei nativi americani che popolavano il Canada. Ci sono luoghi che ancora portano i nomi dei colonizzatori che hanno perpetrato alcune di queste azioni molto sanguinose. In Canada questa consapevolezza c'è, è molto precisa, insomma io la trovo una nazione in cui è valsa la pena trasferirsi e mettersi a fare lo stand-up comedian. Così Ryan Beveridge, che abbiamo incontrato al Festival Fringe di Edimburgo quest'anno, fra i molti spettacoli che parlano di America, America in senso lato, ricordiamolo, insomma, l'America non sono solo gli Stati Uniti. Ci risentiamo domani con Cult Estate alle 10 se volete. Adesso un'altra replica di un evento di All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare. A risentirci da Ira Rubini.